Un cordiale saluto da Giovanni Conti e bentrovati all'appuntamento con Quilisma, lo spazio settimanale che la Rete 2 della Radio Svizzera dedica alla cultura e ai suoni di Medioevo e Rinascimento. Ed è proprio nel Rinascimento che andiamo d'oggi per indagare una figura che proprio rinascimentale non è, ma ha attraversato tutta la storia dall'inizio dell'epoca cristiana. Stiamo parlando di Maria Maddalena, la cosiddetta discepola di Gesù Cristo, che attraverso gli equivoci già nelle narrazioni evangeliche e poi attraverso tutta una serie di ulteriori equivoci ha finito per essere, come dire, trattata male nel corso della storia. Ma nello stesso corso della storia alcuni studiosi, alcuni specialisti e soprattutto in tempi recenti hanno potuto rimettere le cose al loro posto, se non al 100% per buona parte. Ma chi è stata in realtà Maria Maddalena? Partiamo dal racconto dei Vangeli e è lì che sappiamo che fu una delle pie donne che erano al seguito di Gesù Cristo. E il suo appellativo di Maddalena deriva, con tutta probabilità, ci dicono gli studiosi, dalla borgata di Magdala, oggi Magdal, sulla riva occidentale del lago di Genezaret. Il Vangelo di Marco e il Vangelo di Luca ce la fanno apparire anche come una delle protagoniste dei miracoli di Gesù. Da una parte figura come probabile donna indemoniata che appunto fu liberata dall'intervento di Gesù Cristo. E se questa fu l'occasione, probabilmente fu anche l'occasione che fece sì che lei scelse di mettersi al seguito di Cristo. Sta di fatto che durante tutto il percorso pubblico della vita di Gesù Cristo troviamo la Maddalena o questa donna al fianco di questo straordinario personaggio, e fu anche ai piedi della croce, assistette alla deposizione di Gesù morto che veniva poi messo nel sepolcro, e fu la prima persona a cui apparve il risorto la domenica di Pasqua. Ma sono tutti dati che possiamo ritrovare o direttamente nelle Sacre Scritture o nei commenti alle Scritture. Commenti alle Scritture nelle quali mettiamo anche i padri della Chiesa, soprattutto i padri della Chiesa occidentale. Molti di loro, specialmente dopo l'opera di Gregorio Magno, identificarono questa Maria come la Maria di Betania, cioè la sorella di Lazzaro, quello che era stato resuscitato da Cristo, e sorella quindi anche di Marta, e anche come l'anonima peccatrice ricordata in Luca. Invece i padri greci, già con Origene, distinguono per lo più le tre donne, quindi Maria di Betania, Marta e la Maddalena. Oggi sappiamo che non ha nulla a che fare con Maria di Betania, cioè la sorella di Lazzaro, che è raffigurata mentre contempla Gesù in ascolto della sua parola o mentre, riconoscente per la risurrezione del fratello, unge il capo e i piedi del maestro. Ed è proprio questa azione di ungere i piedi del maestro con gli oli profumati che portò a compiere uno di quegli equivoci che spostarono l'attenzione sull'identità di Maria Maddalena. La questione fu dibattutissima però nel corso dei secoli e specialmente nel secolo XVI in Francia, in ragione delle presunte reliquie di Santa Maria Maddalena, che secondo una leggenda rintracciabile già nell'XI secolo sarebbe venuta con i suoi presunti fratelli Lazzaro e Marta, appunto, in Provenza, appunto la Francia mise in atto un lungo dibattito che potremmo dire che durò fino a pochi decenni fa. Al contrario, nel secolo VI, Gregorio di Tours, quindi sempre in Francia, affermava che il sepolcro della Santa stava a Efeso, da dove poi la salma fu trasportata a Costantinopoli per opera dell'imperatore Leone VI nell'899. Poco importa dove si trovano i resti, anche se poi le presunte reliquie causarono un movimento non indifferente, come la costruzione di chiese, la costruzione anche di basiliche importanti, soprattutto nel sud della Francia, così interessata dalla figura di Santa Maria Maddalena, che sarebbe appunto approdata in un viaggio dalla Terra Santa sulle coste della Provenza, dove ancora oggi la si venera. Non parliamo poi dell'arte, dove la Maddalena appare sotto forme diverse nelle sculture, negli affreschi, nei dipinti, e il culto delle sue immagini possiamo dire che inizia dal secolo XII, cioè in corrispondenza al ritrovamento di quelle reliquie di cui dicevamo prima. Nelle immagini devozionali è rappresentata o come santa patrona o come penitente, forse un poco più come penitente, e nei soggetti storici figura o nelle scene dei Vangeli o in quelle della leggenda di Marsiglia, appunto, quella che la lega all'approdo nella Provenza. Suo attributo, cioè, la riconosciamo nelle pitture perché è accostata o regge tra le mani o è vicino alla sua figura da vasi, cioè vasi che contenevano gli unguenti, quelli che appunto la abbinano all'azione di ungere i piedi di Gesù Cristo con gli oli profumati. L'abito che le viene riconosciuto nei dipinti è rosso, a simboleggiare il suo amore fervente, e ha lunghi capelli biondi che talvolta le ricoprono tutto il corpo. Per il pubblico della Svizzera italiana basterebbe entrare nella Basilica degli Angeli a Lugano per alzare lo sguardo e vedere al centro di quel magnifico affresco a firma di Bernardino Luini, ai piedi della croce, una lunga capigliatura bionda e boccolosa, lasciatemi passare questo termine, che ci permette di individuare immediatamente la figura di Maria Maddalena. Oggi è la protettrice delle penitenti, è la protettrice dei profumieri, gli oli profumati, e anche degli allievi delle scuole. Non chiedetemi perché, questo non so perché debba essere collocata con gli scolari. Magari qualcuno dei nostri ascoltatori lo sa, ce lo potrà scrivere all'indirizzo di posta elettronica quilisma@rsi.ch. Ma perché parliamo di Maria Maddalena? Perché un bellissimo disco è stato prodotto nei pressi di Liegi dalla Cappella Pratensis, che è un ensemble di musica rinascimentale, soprattutto di lunga fama, di grande fama e di lunga tradizione, che si è esibito anche nella Svizzera italiana qualche anno fa nella collegiata di Bellinzona nel contesto della rassegna Cantar di Pietra. Ebbene, per parlare di questo CD appena uscito per edizioni Nordstar, abbiamo al telefono il produttore artistico della Cappella Pratensis, Peter De Laurentiis. Buongiorno Peter.
Buongiorno.
Dunque, facciamo un po' la genesi di questa produzione discografica. Innanzitutto complimenti perché è un bellissimo disco, ma al di là delle mie considerazioni personali, viene da chiedersi come mai siete arrivati a questa incisione. E quindi, come dicevo prima, parliamo un po' della genesi.
Volentieri. Allora, il mio gruppo è basato in una città del sud dell'Olanda che si chiama 's-Hertogenbosch. In questa città esiste ancora una confraternita che è stata fondata nel 1318. Questa confraternita è anche abbastanza famosa perché ha avuto personaggi che hanno fatto parte della confraternita molto noti come il pittore Hieronymus Bosch, ad esempio. Però un'altra cosa per la quale è famosa, soprattutto per noi musicisti, è la collezione di manoscritti sia di canto gregoriano che di polifonia, che ancora oggi conserva. Questi manoscritti sono molto interessanti perché la produzione di questi manoscritti è stata richiesta dalla stessa confraternita, quindi i manoscritti rispecchiano le usanze liturgiche della confraternita stessa. Allora noi, essendo basati in questa città, abbiamo deciso di fare un progetto quinquennale per esplorare questo repertorio. E quindi il modo di farlo qual è? Quello di scegliere le feste più importanti per la confraternita e di ricostruire, fare una ricostruzione liturgica e musicale ovviamente, di quello che appunto sarebbe stato eseguito in queste occasioni. Il primo volume della nostra serie è dedicato alla Vergine, la confraternita è dedicata alla Vergine Maria, e il secondo volume è San Giovanni Battista, che è anche il patrono, San Giovanni Evangelista, a cui è anche dedicata la cattedrale di Sartokenbos, e il terzo volume, che è quello di questo disco, alla Maddalena, che anche era molto sentita, era una delle sante più importanti, diciamo, dopo la Vergine e San Giovanni Battista. Quindi la ricostruzione è dovuta a questo. In questo caso abbiamo fatto una ricostruzione della messa, ma anche del vespro, perché soprattutto il repertorio gregoriano che è conservato dalla confraternita è molto ricco per quanto riguarda appunto l'ufficio. Quindi questa è un po' la genesi del disco, ecco.
Certamente, materiali molto importanti dal punto di vista appunto anche storico per la vita di una confraternita che è affiancata nella devozione popolare alle liturgie più ufficiali, ha permesso attraverso i secoli di tenere viva una tradizione come appunto ci hai raccontato fino ai nostri giorni. Siete andati a indagare, diciamo così, prima di eseguirla, tra le note di questo Nicolas Champion, un musicista vissuto tra il 1475 e 1533. Quali sono innanzitutto le note biografiche di questo Champion?
Champion è un compositore originario di Liegi. È molto noto perché ha lavorato per diversi anni per la cappella degli Asburgo-Borgogna e in particolare più o meno i primi 25 anni del XVI secolo. Allora, la cappella degli Asburgo-Borgogna era una cappella formata da grandissimi artisti, un nome fra tutti, Pierre Delarue, che era appunto suo collega. Pierre Delarue ha lavorato quasi solo per questa cappella, quindi sono stati colleghi molto a lungo. Fra l'altro c'è un pezzo, uno salutari software di Pierre Delarue nel nostro disco.
Parliamo della musica, la polifonia a fianco del canto gregoriano, è una prassi assolutamente normale per lunghissimi secoli, ma in questo caso l'attenzione nostra, l'attenzione vostra in primo luogo, è sulla parte polifonica. Che cosa possiamo dire di questa musica straordinaria che dal primo brano che il disco ci regala è capace di conquistarci?
Io trovo che questa messa sia veramente interessante non solo per l'altissima qualità della scrittura, del contrappunto, ma anche per il gioco di intertestualità che il compositore attua, scegliendo per il cantus firmus, il canto prius factus cosiddetto, quello che veniva cantato dal tenore e che ci porta a chiamare questa messa messa di Maria Maddalena, perché lui cosa fa? Sceglie le antifone dedicate alla Maddalena, però lo fa in modo molto particolare. Ad esempio, un esempio fra tutti, nel Sanctus, che è il momento forse più drammatico, perché era il momento in cui incominciava il rito dell'elevazione, quando il Cristo incarnato nell'ostia viene innalzato per essere adorato da tutti. Ecco, in questo momento così drammatico, Champion va a scegliere un cantus firmus dedicato alla Maddalena, in cui lei dice: ho visto il Signore, alleluia. Ed è anche il motivo per cui poi è stata chiamata Apostola degli Apostoli, perché lei dà la novella agli apostoli stessi. Però cosa fa in questo modo Champion? Fa partecipare all'esperienza dell'elevazione la Maddalena, simbolicamente, come anche i fedeli che assistono alla messa, perché appunto loro stanno guardando l'ostia innalzata. Quindi è estremamente interessante questo gioco intertestuale all'interno della messa stessa. Poi, a parte questo, la bellezza è una messa che ha due voci di basso, quindi ha sonorità molto ricche, è assolutamente splendida.
Vi sono delle particolarità che possiamo attribuire solo alla scrittura di Nicolas Champion o possiamo allargare questo stile, queste caratteristiche che ritroviamo in questo piccolo capolavoro, a un panorama più ampio di compositori del periodo?
Io sono fra quelli che sostengono che soprattutto per questo repertorio, in questo periodo, sia a volte un po' rischioso osannare un compositore particolare, avere questa forma di visione eroica di un compositore. In realtà, in quest'epoca i compositori usavano un linguaggio che era molto comune, era una specie di lingua franca. Questo non vuol dire che non fossero artisti geniali. Però, e questa è una cosa che pone molti problemi poi quando ci sono problemi di attribuzione, no? Ci sono musicologi ancora oggi che entrano in diatribe veramente violentissime per sostenere che quest'opera è di questo compositore invece che di un altro, anche se l'attribuzione nei testimoni può essere problematica. In realtà, quello che trovo veramente interessante è come questo linguaggio comune poi sia qualcosa che noi abbiamo in realtà perso completamente, ma gli stessi cantanti erano tenuti a poter improvvisare delle linee polifoniche del contrappunto sopra un canto fermo, no? Quindi questo cosa vuol dire? Che, ed è qualcosa fra l'altro che noi cerchiamo di ricreare in questo disco.
Le particolarità di questo piccolo gioiello si scoprono nota dopo nota. Ci parlavi prima del Sanctus con questa citazione che è da far risalire a Maria Maddalena stessa, quindi la prima testimone della risurrezione di Gesù Cristo, ma vi sono delle altre piccole perle che possiamo cogliere qua e là nelle parti dell'ordinario della messa. Per esempio nell'Agnus Dei, che cosa possiamo trovare che lo caratterizza particolarmente?
L'Agnus Dei è anche molto interessante dal punto di vista della scelta delle antifone da parte di Champion, perché mentre nel secondo Agnus egli cita le parole di Gesù che lodano la Maddalena per aver seguito il suo insegnamento piuttosto che occuparsi di questioni mondane, come Marta si era lamentata, no, di questo, e Gesù cosa dice? Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta. Questo sembra una scelta incongrua dal punto di vista della narrazione, perché torna indietro ad un momento storicamente precedente, però in realtà denota come l'interesse fortissimo per la Maddalena fosse concentrato proprio su questo aspetto contemplativo, ecco, ed era anche un aspetto che era particolarmente a cuore delle nobildonne borgognone, ad esempio Maria di Borgogna, la moglie di Massimiliano I, o la figlia di Maria di Borgogna, Margherita d'Austria, tutte persone che avevano un'adorazione per la Maddalena, che fra l'altro era anche adorata perché proteggeva, diciamo, le donne che non riuscivano a concepire. C'è una sezione della Leggenda Aurea che parla di questo, comunque, senza entrare nei dettagli. Questo è quindi un momento molto forte della messa.
Devo dire che, al di là dell'opera musicale in sé, la vostra operazione contribuisce una volta di più a, non dico fare chiarezza, ma a ribadire il ruolo e la funzione vera di Maria Maddalena, perché nel corso della storia, tu lo sai meglio di me, la figura della Maddalena è stata forse la più maltrattata, la più addirittura calunniata, perché fu identificata come una prostituta e solo di recente è stata affrancata da questo ruolo. In realtà, appunto, stava sotto la croce, fu l'unica, insieme alla Madre di Cristo, a non abbandonare il gruppo degli apostoli, e fu, appunto, lo dicevamo prima, la prima a cui Cristo apparve chiamandola per nome il mattino di Pasqua. Quindi è anche un'operazione che travalica la musica e sottolinea certi aspetti storici che fanno fatica a scomparire, tant'è che ancora oggi, nonostante tutte le precisazioni che tutte le chiese hanno fatto, ma anche in particolare quella cattolica, addirittura dedicandole una nuova data con una nuova festa voluta da Papa Francesco, si continua appunto a pensare alla Maddalena, diciamo così, alla vecchia maniera. Veniamo però all'attività della Cappella Pratensis. Questo è un nuovo punto di arrivo, ma come ogni nuovo punto di arrivo è anche un punto di partenza. Quindi qual è la la prospettiva adesso dopo questo bel disco che ci avete regalato?
Il progetto è di portare a termine questa serie di 5 dischi dedicati appunto al repertorio della confraternita di Sir Tokenboss. Quindi adesso abbiamo in programma un disco con repertorio di cui i libri sono particolarmente forniti, che è il repertorio di Natale, diciamo. E poi, per cambiare un pochino il contesto, noi abbiamo tantissimi documenti che parlano di un momento particolare per la confraternita, ed era la loro festa annuale. Loro facevano una cena ogni anno che si chiamava la cena del cigno, e praticamente era un banchetto. Allora, sappiamo che aveva comunque un aspetto devozionale molto forte, perché venivano eseguiti canti religiosi, però c'era anche un elemento più profano, quindi abbiamo deciso di dare un assaggio anche di questo elemento della confraternita.
E grazie a Peter De Laurentiis per essere stato con noi per parlare di questo nuovo disco, che, come abbiamo sentito, fa parte di un progetto più ampio di 5 dischi che si completerà nei prossimi anni. Al centro del disco che abbiamo analizzato oggi, le musiche di Nicolas Champion, la Missa de Santa Maria Magdalena, ma non solo. Grazie a tutti di essere stati in nostra compagnia. Aquilisma torna la prossima settimana. Scriveteci all'indirizzo aquilisma@rsi.ch per inviarci le vostre considerazioni, le vostre domande, anche i vostri dubbi e i vostri consigli. A risentirci da Giovanni Conti.